Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Io spero che a casa vostra in questo momento ci sia un buon profumo di caffè, di pane tostato, non di cipolle, ma oggi noi parliamo di mani e lo facciamo con il professor Vincent Joseph Mazzone, che è direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia della mano alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Professore, allora ci impresti il suo occhio clinico, osserviamo le nostre mani, perché il loro aspetto, ahimè, tradisce la nostra età, questo lo sappiamo bene, ma racconta anche la cura che abbiamo verso noi stessi. Professore, che cosa cattura l'occhio del professor Mazzone quando osserva le mani di una persona con cui magari prende il caffè o di una persona che si reca in studio da lei?
La cosa che voi non vi aspettereste è che l'osservazione delle mani parte per me nel momento in cui il paziente si affaccia sulla porta dello studio, sulla porta dell'ambulatorio, perché già la maniera in cui porta la mano all'osservazione del chirurgo la dice lunga sullo stato di quella mano. Quindi già è un primo segnale molto forte, già l'ansia del paziente può essere percepita già nella maniera in cui ti porge la mano per essere visitata. La preoccupazione sicuramente può emergere, oppure magari un gesto più forte di richiesta magari esercitata in maniera molto forte. Quindi innanzitutto il portamento di questa mano e poi attività motoria, quella fine, sottile. Se quella già in partenza è bloccata, significa che iniziamo ad avere qualche problema in più. Quindi già solo queste due cose ci aiutano moltissimo.
Certo, professor Mazzone, tutti noi sappiamo per esperienza diretta che le mani, in modo particolare le dita, nel corso degli anni cambiano forma, cambiano dimensione. A molti di noi sarà capitato, penso alle persone magari che portano anelli o portano la vera, di doverla allargare o stringere. Professore, questo è un segno degli anni che passano?
Non semplicemente, perché questa manovra che lei ha citato è andata a prendere una delle più sottili uno degli eventi più sottili e più forieri di informazioni che succede, che si presenta. Molto spesso noi chiediamo, nel mezzo della serie di domande che facciamo sulla storia e sul comportamento della mano del paziente, chiediamo se il paziente si sente obbligato a rimuovere gli anelli perché gli danno fastidio, tra virgolette, detto in maniera molto generica. Ma non sottintende questo solo e semplicemente la incapacità meccanica legata spesso ad un'artrosi molto avanzata, molto evidente, questa ovviamente è tipica delle età più avanzate, ma non è infrequente nelle giovani donne soprattutto, e spesso c'è una ritenzione idrica e che si va poi a scoprire dialogando col paziente, e quella ritenzione idrica spesso è frutto di disordini ormonali. Quindi un sintomo molto 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 preciso e soprattutto foriero di grandi informazioni per chi deve fare diagnosi.
Professore, abbiamo detto osserviamo le nostre mani, ma abbiamo promesso che le avremo anche ascoltate, perché le mani possono essere dolenti, possono formicolare, possiamo avere anche la sensazione di avere la mano un po' arrugginita, stanca. Tutte queste possono essere sintomi, segnali possono aiutare il medico a fare diagnosi. Professore,
sì,
che cosa ci raccontano?
Sicuramente sì. Se noi parliamo di mani stanche e mani dolenti, le due categorie potrebbero o riunirsi oppure avere sintomi comuni oppure essere completamente separati. Seguendo quel discorso, quel filo che abbiamo appena lasciato dei disordini ormonali nelle donne, molto spesso la prima cosa che dicono è sì, che si sentono le mani impacciate al mattino e che devono attivarle, devono muoverle per iniziare a far diminuire quella sensazione di tensione con cui si svegliano. Questo è legato spesso ad una ritenzione dei liquidi a carico delle guaine sinoviali dei tendini, soprattutto i tendini che flettono le dita. Ma alla stessa maniera ci può essere la necessità, per esempio, di sono capace di fare questo, però devo stare attento e magari lo faccio dopo che ho riscaldato la mano. È un comune parlare quando si riferisce di un'articolazione artrosica che ha magari difficoltà a seguire le altre articolazioni con cui lavora in sinergia per eseguire un gesto o occuparsi di qualcosa anche della normale attività di relazione. E quello invece magari è sintomo di artrosi. Ci dicono tanto, hanno a disposizione movimento e sensibilità, alterazione del movimento, alterazione della sensibilità per darci informazioni enormi sul motivo della loro sofferenza e di conseguenza ci indicano spessissimo come curarle, come trattarle.
Professore, lasciamo da parte per un attimo le dita, occupiamoci invece di un problema che insorge nel palmo della mano. È la malattia di Dupuytren, colpisce in prevalenza gli uomini. Professore, ci racconti che cosa succede?
Assolutamente sì, colpisce gli uomini con prevalenza di 7 a 1 e nel palmo della mano, sul versante soprattutto delle dita del quarto e del quinto, compare un nodulino che viene scambiato per un callo. Però questo nodulino poi se ne associa ad un altro, inizia ad umbilicare la pelle, inizia a formarsi un cordone, fino a che non si manifesta chiaramente una corda fibrosa che sembra un tendine, ma tendine non è, che presenta come una stecca di un ventaglio, si irrigidisce e irrigidisce il dito piegandolo nel palmo. Piano piano, lentamente, è un processo che prende mesi oppure anni.
Professore, c'è un semplice test che possiamo effettuare anche a casa, non per autodiagnosticarci il problema, ma per capire anche un po' lo stato di salute della nostra mano. Appoggiare il palmo della mano ad una superficie. Ecco, se il nostro palmo è in salute, noi possiamo appoggiarlo senza fatica e appoggiare tutto il palmo alla superficie.
Soprattutto quando la malattia è nelle fasi iniziali, si formano i nodulini, ma il cordone non ha piegato il dito. Non si è creato il cordone, non si è creata la flessione del dito. Se non c'è la flessione coatta del dito, praticamente il paziente non è capace di mettere la mano a palmo pieno sulla superficie, perché c'è questo dito che si è piegato. Il dito si è piegato perché si è creato il cordone nel palmo della mano. Quindi certo, è una malattia che interessa tutta la parte interna della mano.
Professore, come si interviene?
Il trattamento è molto articolato e oggetto di grandissime discussioni. In linea di massima, però, quello che noi abbiamo chiamato il test della capacità di mettere a piatto la superficie del palmo della mano su un tavolo è dirimente. Fino a quel momento non bisogna assolutamente fare nulla, perché una delle poche cose che si sa della malattia è che prende maggiore accelerazione, diventa più grave in conseguenza di un trauma, che può essere una compressione, può essere uno schiacciamento, una frattura, una ferita chirurgica. Quindi anche la incisione chirurgica, anche il trattamento chirurgico arriverà, ma a tempo debito, quando le altre cose non hanno più capacità di dare con minimi gesti guarigione del palmo, il recupero della estensione del palmo.
Professore, nel frattempo ci sono dei trattamenti che possono rallentare la progressione della malattia oppure no? Si è parlato per un po' di tempo di un'iniezione.
Sì, se viene inteso come una misura che rallenta l'andamento della malattia, ci può stare. È un'evoluzione di una tecnica ancora più antica che si chiama cordotomia, fatta con la punta di un ago, quindi con la punta di un ago lei direttamente rompe questa corda e il dito si estende in maniera maggiore o minore a seconda dei casi. E questo serve sicuramente a recuperare un po' di tempo prima di arrivare all'intervento di asportazione del cordone, la fascettomia, la ponevectomia. Non è un gesto chirurgico fortemente invasivo, si può usare anche un enzima un enzima, quindi un'iniezione sul cordone che di fatto lo rompe e quindi fa grosso modo lo stesso lavoro che dicevo prima. È un argomento discusso, l'intervento chirurgico è radicale e definitivo, ma va fatto al momento giusto e questa è competenza del vostro chirurgo di fiducia.
Naturalmente del chirurgo della mano, che deciderà sulla base di tutto il quadro della situazione quando arriva il momento giusto per intervenire. Professore, abbiamo parlato della malattia di Dupuytren, ma io vorrei tornare adesso ad occuparmi di un problema che riguarda specialmente il sesso femminile, la rizoartrosi o artrosi del pollice. I sintomi sono abbastanza chiari: dolore, difficoltà ad afferrare o a stringere, a pinzare, ed eventuale gonfiore. Direi come una sorta di cipolla di sporgenza alla base del pollice. Professore, ci sono delle novità sul fronte della terapia conservativa o chirurgica?
Beh, la terapia conservativa è abbastanza al palo, per la verità, da un po' di tempo, nel senso che abbiamo protocolli abbastanza omogenei tutti quanti, l'uso di farmaci adeguati, antinfiammatori soprattutto, poi l'uso di tutori. Questa è una fase pre-chirurgica oramai abbastanza standardizzata. Invece il nuovo arriva ancora una volta dalla chirurgia. C'è una nuova generazione di protesi per l'articolazione trapezio metacarpale che viene proposta ora con una certa frequenza e con apparentemente dei risultati che sono sicuramente interessanti.
Tanto per oggi la ringrazio, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi per l'ascolto e a sentirci presto.
Ci fermiamo, ma ci ritroviamo tra pochissimo, restate con me.
In vacanza con Obiettivo Salute.
Buongiorno, anche oggi insieme per iniziare la giornata un ascoltatore mi ha scritto che porta addirittura bene, quando la sento la giornata va meglio, ne sono felice, ma noi sappiamo che in queste giornate insomma facciamo un pochino più fatica, fa caldo, tutto sembra un po' più in salita, si suda di più, ci si stanca prima, si perde la concentrazione più rapidamente, d'altronde questo è l'altro lato dell'estate, ma le soluzioni ci sono a portata di mano, direi, e intanto noi abbiamo in linea, direi a portata di voce, il dottor Gabriele Piuri, che è tornato a trovarci, medico, specialista in scienza dell'alimentazione, autore di un blog che so che vi piace molto, dietadeisapori.it, che è pronto qua per darci una mano. Dottore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei come se la passa col caldo? Dica la verità, lo soffre? Perché ci sono persone che lo sentono di più, altre di meno. Io ad esempio col caldo sto benissimo.
Anch'io, col caldo, cioè, l'estate è la mia stagione, faccio soltanto un po' fatica, tendo a cambiarmi spessissimo, nel senso che poi quando sono in studio devo mantenere un minimo di impostazione, appena finisco di visitare basta, pantaloncini corti e via.
E via, e via. Dottor Piuri, intanto la giornata l'abbiamo davanti, quindi cerchiamo con i suoi consigli di affrontarla al meglio, e la parola d'ordine, io ho detto consigli a portata di mano, a portata di bicchiere, perché il trucco è idratarci.
Sì, sembra
ovvio, no? Allora, o caldo o sete, mi idrato. Cioè, non c'è bisogno di parlarne, ma ci sono delle cose interessanti da sapere, aspetti che noi magari non conosciamo, tendiamo a sottovalutare. Dottor Piuri, intanto, bisogna idratarci, bisogna bere acqua, si parla di 1,5 litri, 2 al giorno, ma ci sono tante buone ragioni che spiegano questo gesto così semplice, perché è importante assecondare la sete, ma anticipare addirittura. Non dobbiamo bere quando abbiamo sete, ma dobbiamo bere un pochino prima, è vero, questo è già il primo trucchetto.
È vero, perché quando abbiamo sete vuol dire che siamo già in una situazione un po' di disidratazione, l'organismo ci lancia un segnale d'allarme e questo quindi fatto di anticipare un po' la parte legata alla sete è utile, bisognerebbe fare in modo di non avere mai sete, non averne mai troppo. È importante ricordare, normalmente tutte quante in questo periodo ricordo sempre ai miei pazienti di bere, che tutti giurano di bere. Beh, ma io bevo tanto, quanto? 1 litro. basta, ok? Perché è già tanto, ok? Però bisogna sempre ricordare che per capire un pochino quanto bisogna bere, bisogna considerare che per ogni chilo di peso corporeo bisogna bere circa 30-35 ml di acqua, che vuol dire che se peso 50 kg devo bere 1,5 litri, se ne peso 80 devo berne 2,4, che è un po' di
Tanto,
più di un
eh?
litro,
Certo.
ok? Sì. L'altro aspetto importante è considerare che spessissimo la stanchezza, l'affaticamento di questo periodo sono dovuti a un abbassamento dei livelli della pressione arteriosa.
È un
Fa
classico,
caldo,
è
quindi è un
fisiologico,
classico, è un
ecco.
fisiologico, anzi per certi versi è di aiuto, soprattutto per i pazienti che sono un po' ipertesi, perché ci aiuta a controllare meglio i valori di pressione, ma invece le persone che già di base non hanno una pressione molto alta, ma tendono ad avercela verso il basso, si sentono ancora più stanchi. E quello che spesso non si considera è che il modo più semplice per alzare velocemente la pressione è bere, perché l'acqua viene assorbita subito, va subito in circolo, aumenta il volume circolante e questo ci permette effettivamente di tirare subito sulla pressione, di sentirci un po' più tonici e di non avere quella sensazione di giramento di testa ogni volta che ci alziamo dalla sedia.
Dottor Piuri, e intanto l'acqua, no? Diciamo, beviamo l'acqua del sindaco a millimetro zero, acque minerali, ciascuno può scegliere un po' quello che più gli aggrada. Ci sono delle indicazioni, dei suggerimenti che vuole darci?
Sicuramente quando c'è caldo, il fatto di scegliere un'acqua un po' più minerale è sicuramente di aiuto, perché ci permette di apportare tutti quei sali che fisiologicamente si perdono con il sudore. Anche lì ci sono acque che sono minerali e l'Italia è ricchissima di acque molto molto ricercate, ma anche l'acqua del sindaco a Milano o l'acqua del Papa a Roma
Sì,
effettivamente
mi
tende ad
piace
essere
l'acqua
un'acqua
del
abbastanza.
Papa.
Sì, a Roma è l'acqua del Papa, l'ho scoperto poco fa. E in realtà tende ad essere comunque un'acqua abbastanza minerale, okay? E basta andare sul sito dell'ARPA della propria regione per scoprire effettivamente l'analisi dell'acqua quasi comune per comune, in modo da regolarci, da capire se l'acqua che esce dal nostro rubinetto è effettivamente d'aiuto. In altre situazioni invece si può andare su acque leggendo un pochino l'etichetta delle acque, cercando di prendere e di trovare delle acque che non siano oligominerali con un basso residuo fisso, ma che abbiano un residuo fisso un po' più alto, perché quello, soprattutto d'estate, ci aiuta a reintegrare un po' tutti i sali minerali che perdiamo e quindi a sentirci subito meglio, a sentirci
Ecco,
subito più in forze.
sto vedendo Thomas Rolfi dall'altra parte del vetro che già sta bevendo l'acqua, vede? A forza, infatti anche a me adesso lei continua a dire acqua, 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 io non mi sono portata la bottiglietta d'acqua in studio e mi sta venendo sete. Dottor Piuri, parliamo di tre categorie, tra virgolette, bambini, anziani e sportivi. I bambini e gli anziani tendono a bere meno del necessario perché non sentono, no, un po' lo stimolo della sete. I bambini magari sono impegnati a giocare, si dimenticano, gli anziani hanno un po' questo stimolo un pochino, no, un pochino alterato. E poi ci sono gli sportivi. La sportiva amatoriale rimane sportivo a tutte le stagioni, quindi deve attrezzarsi. Dottore,
Quindi
consigli?
bisogna scegliere sicuramente l'abbigliamento giusto, ma bisogna anche tenere tanto in considerazione che soprattutto sugli sport di resistenza, una disidratazione anche minima dell'1-2% in realtà si accompagna a una riduzione della prestazione di oltre il 10%. Ed è importante quindi cercare di prevenire la disidratazione, ma uno non può bere 1 litro di acqua prima di andare a correre,
Certo,
perché
perché
se no non
sennò
ce la
balla
fa,
tutto nello
ok?
stomaco.
Tutto nello stomaco e dà fastidio, ma è importante prendere e andare a reintegrare subito dopo la corsa tutto quello che si è
E
perso,
come si fa?
ok? Per fare questo è importante misurare un po'. Ci si pesa svestiti prima di andare a correre,
Quindi
svestiti
nudi come
appena
un
nudi,
verme.
nudi.
Va
Sì,
bene,
esatto, perché
nudarelli.
sennò poi quando si torna si ha tutto il sudore addosso e pesa anche quello, ok? Quindi poi ci si pesa nudi subito dopo. La differenza di peso è dovuta fondamentalmente all'acqua che abbiamo perso e che quindi dobbiamo reintegrare in un tempo abbastanza breve, di un 20-30 minuti.
Certo.
Questo è fondamentale anche per favorire il recupero dopo l'attività fisica a livello muscolare. Senza acqua il muscolo non si ripara e di conseguenza poi aumentano i dolori, aumentano la probabilità di infortuni e quindi poi stiamo peggio.
Invece, bambini, io
Esatto.
so che lei ha due bambini piccoli, come li aiuta a bere, a idratarsi nel modo corretto? E poi anche lei avrà una
Rincorro con
mamma,
la
un papà, gli
borraccia.
anziani.
I bambini li rincorro con la borraccia e grido.
Va
Quello è
subito con
l'unico
le maniere
modo.
forti.
Sì, esatto. Anche perché i bambini tendono veramente a non ad avere cose più. più importanti da fare, sì, che non bere. Poi bevono volentieri, però a volte bisogna proprio un po' aiutarli. Le persone anziane invece devono un po' concentrarsi e quindi prendere, fare attenzione a contare un po' il numero di bicchieri di acqua che devono bere, considerando che un bicchiere sono circa 200 ml e quindi ne servono 7-8 nella giornata.
Ma a volte le persone non bevono quanto dovrebbero, anche perché si riempiono subito, hanno quella sensazione di acqua nello stomaco.
La prima cosa è che spesso le persone che hanno questa sensazione di acqua nello stomaco bevono troppo tutto insieme, e quindi
piano,
non hanno assecondato.
Piano, sorsino
piano,
dopo
poco
sorsino,
ecco. Esatto. L'altro aspetto è che effettivamente l'acqua in realtà tende un po' a diluire i succhi gastrici e dà un po' questa sensazione di acqua nello stomaco. A volte è utile prendere qualche accorgimento, ad esempio acqua frizzante tende a dare molto meno questo fastidio perché stimola un po' lo stomaco a svuotarsi prima.
Okay?
Oppure dobbiamo imparare un po' a aromatizzare l'acqua che utilizziamo, e quindi potrebbe essere un po' di limone, potrebbe essere dei cetrioli tagliati a fette, lasciati nell'acqua in modo da dargli un gusto diverso, da permettere un pochino più di secrezione gastrica, che ci permette di digerire meglio l'acqua, anche se poi l'acqua non deve essere digerita, ma aiuta un po' lo stomaco a funzionare meglio. Oppure andare a utilizzare dei tè freddi verdi. Molti non sanno che in realtà l'infusione del tè, soprattutto del tè verde, avviene tranquillamente anche a freddo. Ci vuole più tempo,
sì,
però l'abitudine di mettere una bustina di tè, del nostro tè verde preferito, nella bottiglietta, nella borraccia che ci portiamo al lavoro, nel frigorifero la sera prima, in realtà ci permette di avere mattino un tè fresco, piacevolissimo, perché ha esattamente lo stesso sapore di quello che abbiamo fatto bollito, ma in realtà con capacità, con molto molto minor fastidio a livello gastrico quando andiamo a berlo. Quindi questo secondo me può essere un
carino
suggerimenti per trovare un po' la soluzione adatta a tutti.
Dottor Piuri, c'è una sorta di cartina tornasole della nostra idratazione e dobbiamo, quando facciamo pipì, sapere guardare un attimo il colore della nostra pipì, se è chiara, e poi capire quante volte andiamo a fare pipì nella giornata. Questa è un'altra indicazione.
Esatto.
Intanto siamo al mattino, tutti abbiamo fatto la pipì quando ci siamo alzati, no? Non è...
Per forza, se non l'avete fatta perché avete dovuto proprio poco
bravo, sì, e soprattutto se l'urina è scura, vero, dottore Piuri?
Sì, esatto. Se l'urina è molto carica, molto concentrata, molto odorosa, vuol dire che stiamo bevendo veramente veramente poco. Oppure se non abbiamo bisogno di andare in bagno magari per tutta una giornata, perché ci sono purtroppo persone che tendono ad andare in bagno molto molto poco, effettivamente vuol dire che stiamo bevendo troppo poco rispetto alle nostre necessità,
perché
siamo in un ambiente molto caldo, perché magari siamo in una situazione in cui sudiamo di più, perché magari ci muoviamo, siamo molto attivi, oppure perché semplicemente non beviamo a sufficienza. E quindi il rene, che serve un po' per costruire il nostro mare personale, trattiene l'acqua perché in realtà ci serve quell'acqua lì per mantenere tutto in ordine.
Dottor Piuri, grazie per essere stato con noi. Ricordo dietadeisapori.it, torni presto a trovarci.
Grazie mille, a presto.
Bene, care amiche e cari amici, per oggi è tutto. Un saluto e buonissima giornata dalla vostra Nico.